sera. Il nostro percorso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, avanza su due corsie. Sapete, la corsia moderna dell'affresco rinascimentale, la scuola di Atene, tutti ormai sapete, e la corsia antica che percorre il territorio orfico dell'Ellade. Nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo puntato la nostra attenzione su quello che viene chiamato il quadro dei sofismi, e abbiamo visto che nel quadro dei sofismi c'è una conflittualità. Infatti c'è un personaggio che sta nell'altro gruppo, nel gruppo che è davanti a quello dei sofisti, che allunga una mano e sta dicendo: andate via, cosa volete voi, allontanatevi da qui. E questo personaggio che sta invece nel gruppo dei sofisti, che potrebbe essere Protagora con questo bell'abito lussuoso che dice, per servizi negli occhiali che stanno sotto, che dice: ma insomma, ci siamo anche noi, quindi. Ecco, questo dialogo che avviene attraverso le braccia e le mani esprime una situazione di disagio, difatti così è stato chiamato anche questo quadro, il quadro della conflittualità, e i gesti che vengono fatti comunicano a prima vista un giudizio negativo, quindi, su queste tre figure e di conseguenza anche sul loro modo di pensare. È vero anche che in questo quadro Raffaello, con questo dialogo a gesti, riesce ad esprimere in modo eloquente anche un'ambiguità culturale. I sofisti sono visti in linea di massima, come abbiamo detto la scorsa settimana, in modo negativo, ma sono presenti anche loro però nella storia del pensiero umano e rappresentano poi un movimento molto eterogeneo che ha in sé delle idee, delle parole chiave anche significative da prendere in considerazione. Quindi ci sono i sofisti come Prodico di Ceo, un nome che abbiamo già sentito la scorsa settimana, che vendono l'eristica, cioè l'eristica è la tecnica per avere sempre ragione nelle discussioni. E poi ci sono i sofisti come Protagora di Abdera, che potrebbe essere quel personaggio lì che allunga la mano per dire ci siamo anche noi, che vogliono insegnare la dialettica, che è una disciplina utile per acquisire la virtù politica, l'arete. Ma la dialettica è anche per giunta l'arte di descrivere con le parole la natura, l'essere umano, i sentimenti. Questa ambiguità, quindi, che rispecchia anche probabilmente le discussioni dei membri del gruppo di studio, Giulio II, Bramante, Fedra Inghirami, Raffaello, che si occupa della progettazione della scuola di Atene, rende difficoltosa l'interpretazione di questo quadro. E studiosi e studiosi continuano a studiarsi, tra l'altro, ma oggi ci sono dei dati di fatto precisi. Ma la rete è anche molto interessante, ricca di seduzioni intellettuali che dobbiamo prendere in considerazione, e non vedo perché dovremmo rinunciare, no? Anche se ci sono delle difficoltà. Intanto abbiamo già detto la scorsa settimana il gioco delle braccia protese, no? Costruito da Raffaello in questo quadro, ricorda l'immagine grandiosa della creazione dell'uomo dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina. Tutte noi e tutti noi abbiamo questa icona negli occhi, no? Dove il vecchio Dio Padre e il novello Adamo protendono il braccio, le loro mani quasi si toccano. Se siete stati nella Cappella Sistina avrete visto poi, ma si vede molto meglio nelle immagini poi che vengono riprodotte, perché come tutto oggi la fotografia evidentemente raggiunge dei livelli notevoli, per fortuna, e ci permette quindi non solo di fare pubblicità ma anche di studiare. E quindi è possibile, si domandano le studiose e gli studiosi, che Raffaello interpretando le conversazioni del gruppo di lavoro che prepara il contenuto dell'affresco, abbia voluto anche alludere al tema della creazione e della conseguente cacciata dal giardino dell'Eden, e in quali termini, a proposito del tema della creazione, può essersi svolta la discussione tra Giulio II, Bramante, Raffaello e Fedra Indirami, il quale naturalmente da bibliotecario ha messo senz'altro sul tavolo i testi che ritiene utili per dare spessore al contenuto che sta prendendo forma in questo quadro. Ora guardate, noi dobbiamo lasciare ancora in sospeso questi interrogativi, questo interrogativo, perché ci sono delle questioni che è necessario affrontare prima, procedendo con cautela. In questo quadro che rappresenta il gruppo dei sofisti, già lo abbiamo osservato la scorsa settimana, in primo piano Raffaello ha dipinto una bellissima figura a torso nudo, vedete, che tiene in mano due libri e un rotolo, tiene in mano anche in modo abbastanza innaturale, però c'è una ragione. Quindi i protagonisti sono ancora non tanto il libro, ma i libri in questo caso. L'affresco intitolato La scuola di Atene di Raffaello è sostanzialmente la rappresentazione di un percorso di didattica della lettura e della scrittura, lo sappiamo. E guardate, questa affermazione vale anche per molte altre opere d'arte. Ricordate la Gioconda? Anche lì siamo, cioè, per capire, no? Perché quel sorriso funziona così e perché ci affascina, giustamente o ingiustamente, no? Perché poi siamo passati attraverso un percorso nel quale abbiamo scoperto tante altre cose molto più interessanti che non quell'icona, no? E la descrizione di questo quadro potrebbe finire qui. Quello che abbiamo detto finora, se ci limitassimo ad un'osservazione superficiale, senza cogliere gli stimoli intellettuali che contiene, e gli stimoli intellettuali che questo quadro contiene, soprattutto in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, contribuiscono a complicare il nostro viaggio, e quindi noi dobbiamo rallentare il passo, ma non dobbiamo rifuggire dalle complicazioni che la dinamica dell'apprendimento ci presenta. Bisogna contrastare il degrado cognitivo. Una delle affascinanti complicazioni intellettuali che ci si pone subito di fronte osservando questo quadro riguarda proprio questa figura a torso nudo che appare in movimento e che tiene in mano due volumi e un rotolo. Questa figura, secondo una corrente di pensiero soprannominata la corrente di Fedra, l'abbiamo già citata, che studia l'influenza che hanno avuto le opere letterarie nella realizzazione dell'affresco, soprattutto quelle di tradizione orfica messe sul tavolo dal bibliotecario Fedra Indirami, per quello che si chiama la corrente di Fedra. Ebbene, questa figura rappresenta un personaggio che non può essere esplicitamente nominato. Vedete, sapete, sono molti i personaggi che qui non possono essere esplicitamente nominati, soprattutto dentro il Palazzo Vaticano. No, non si possono mettere all'indice delle opere e poi dopo in qualche modo utilizzare queste opere come delle bandiere. Non è, evidentemente bisogna, c'è un impasse da superare, questo personaggio che non può essere esplicitamente nominato, quindi che non appartiene al gruppo dei sofisti e che viene raffigurato da Raffaello, vedete, come se volesse correre via, no? Come se stesse passando oltre per andare verso il gruppo che ha di fronte. Oh, e chi è questo personaggio? Questo personaggio, secondo la corrente di Fedra, rappresenta una citazione letteraria che stimola una significativa riflessione per la quale dobbiamo preparare il terreno procedendo con circospezione. Intanto, come primo elemento di riflessione, tenendo anche conto di quello che abbiamo studiato nell'itinerario della scorsa settimana, possiamo fare un'ipotesi sui titoli che potrebbero avere i libri che tiene in mano questo personaggio, che sembra passare oltre, no? Col mantello al vento, a torso nudo, con il capo rivolto a sinistra, quasi a porre attenzione nel sorpasso, no? I libri che questa figura tiene in mano potrebbero essere i due dialoghi, ecco qua ci sono le opere di Platone che diceva di non scrivere, se non si ha qualcosa da dire, insomma, cioè, autobiografico e di quotidiano, questo dice Platone, scrivete, infatti lui prende spunto sempre da quello che si dice nelle strade, negli angoli delle strade, i personaggi stanno lì, sono itineranti nella realtà quotidiana della polis, non stanno, quindi, e potrebbero essere intanto i due dialoghi su cui maggiormente Platone si è occupato dei sofisti. Il primo è il dialogo intitolato appunto Sofista, di cui ci siamo occupati la scorsa settimana, che contiene alcuni argomenti fondamentali, insomma il tema, lo sapete, il tema dell'essere e del non essere, la questione del valore dei libri e dell'importanza dell'esercizio della lettura e della scrittura, e il tema del significato qualitativo in funzione dell'apprendimento e non solo del mercato che deve avere la cultura. Cioè, in questo dialogo, inoltre, a proposito del tema dell'essere, abbiamo incontrato il personaggio, dietro la cui maschera c'è Platone stesso, del cosiddetto straniero di Elea, che sovraintende al cosiddetto parricidio di Parmenide, una operazione intellettuale il parricidio di Elea, un'operazione intellettuale attraverso la quale Platone vuole dare un ruolo anche al non essere, cioè ai fenomeni della natura e ai sentimenti, perché la loro esistenza è necessaria. Platone, dietro la maschera dello straniero di Elea, afferma che tanto i fenomeni della natura quanto i sentimenti non possono non essere, perché allora non esisterebbero. Sono qualcosa di diverso, secondo lui, dall'essere, ma posseggono una loro essenza, un'essenza, dice Platone, di genere diverso. Sono una variante dell'essere. Le studiose e gli studiosi di filologia orfica ci ricordano che nel porre in atto il parricidio di Parmenide, Platone fa riferimento, sotto traccia, perché non è conveniente che lui faccia nomi per non bruciare il suo ragionamento, faccia riferimento ad un personaggio con il quale tende ad affiliarsi tacitamente sul tema della fisica, anche se non condivide su altri argomenti il suo pensiero. Chi è questo personaggio che Raffaello, secondo la corrente di Fedra, avrebbe rappresentato con la bellissima figura che, a torso nudo, sembra voler correre via, sembra passare oltre per andare con due libri in mano e un rotolo verso il gruppo che ha di fronte? Uno dei libri che ha in mano questo personaggio, affiliato tacitamente a Platone, del quale non possiamo ancora fare il nome, potrebbe essere, abbiamo detto, quello del dialogo di Platone intitolato Sofista. E l'altro libro? Beh, l'altro libro potrebbe essere il dialogo di Platone intitolato Protagora. E Protagora è il titolo del dialogo di Platone sul quale dobbiamo puntare l'attenzione questa sera. Il personaggio di Protagora di Abdera, beh, noi lo conosciamo appunto, non a caso lo abbiamo incontrato nell'itinerario della scorsa settimana, poi è lì che aleggia, ma soprattutto è il testo del dialogo di Platone intitolato Protagora che in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, fa sentire la sua presenza. Molto probabilmente, come abbiamo già detto, Fedran Ghirani ha messo sul tavolo dell'ufficio del Papa, all'attenzione dei membri del gruppo di studio che prepara i contenuti della scuola di Atene, questi due dialoghi di Platone, Sofista e Protagora. Raffaello, in questo quadro, raffigura l'idea, certamente emersa nella discussione tra i componenti del gruppo di studio, che i sofisti non vengono allontanati in blocco, ma c'è una presa di distanza dall'eristica, cioè da quella branchia della sofistica che insegna la tecnica della discussione per avere sempre ragione, anche se si ha una tesi truffaldina. Quindi, come degenerazione della dialettica, cioè l'arte del dar forma alla realtà con le parole che si degenera. Ora, la dialettica è la disciplina messa a punto dai sofisti come Protagora, che consiste nello studio invece delle potenzialità che ha la parola come elemento distintivo della persona. I sofisti come Protagora spostano decisamente la loro attenzione dall'investigazione della natura all'osservazione della persona. E guardate, questo è un passo significativo che fanno i sofisti come Protagora. Protagora sostiene che prima di definire la natura dell'universo occorre precisare i limiti della conoscenza umana, così la persona diventa arbitra della realtà e lo diventa attraverso la parola, il logos. E questa è un'idea di grande attualità, no? È molto significativa. Il mondo esiste nel modo in cui la persona, afferma Protagora, e Gorgia di Lentini, tutti quelli di questa scuola, che è capace di descriverlo con le sue parole. Ecco l'importanza della dialettica. Noi la dobbiamo imparare, quindi, la dialettica, per interpretare il mondo, non per fregare il prossimo. Per presentare il mondo, anzi per presentarlo nel modo migliore agli altri, proprio perché gli uni con gli altri possiamo darci delle rappresentazioni del mondo, è un atto di solidarietà, poi, no, conoscere insieme il mondo da angolature diverse. E questo è un concetto della sofistica che è molto positivo, no? Che è molto positivo. E la dialettica quindi non è solo l'arte di discutere, ma è anche la disciplina utile per descrivere con le parole la natura, l'essere umano e soprattutto i sentimenti, no? Che non sono mai facili da descrivere e che appunto dobbiamo farlo con le parole, quindi saper utilizzare le parole meglio vuol dire anche comunicare meglio il nostro voler bene agli altri, E di questi concetti riguardanti la disciplina della dialettica si appropria anche Platone per codificarli e attribuirli a Socrate, che nei dialoghi appare come l'autentico sofista, come il vero amante della sapienza, il depositario della conoscenza che conduce all'idea del bene. E guardate sul punto 1 del repertorio. Il dialogo di Parmenide intitolato Protagora ha come tema centrale quello della virtù, abbiamo già detto la scorsa settimana, in greco arete. In questo dialogo Platone pone un problema importante: si può insegnare la virtù oppure le virtù noi le possediamo per natura e quindi non c'è bisogno di impararle? Cioè, virtuoso e virtuosi, si nasce o si diventa? Beh, la prima cosa che dobbiamo dire è che il dialogo di Platone intitolato Protagora appartiene al gruppo dei primi dialoghi detti socratici e viene considerato, per la vivacità drammatica della discussione, per la descrizione briosa dell'ambiente e dei personaggi, un'opera d'arte tra le più importanti nella storia della letteratura. Guardate, Platone è soprattutto un grande scrittore, un grande poeta. E Platone come scrittore, nel creare il suo stile, perché è bravo? Perché fa tesoro, ha fatto tesoro del genere letterario della tragedia, della commedia e del poema epico, e riesce a miscelare questi tre generi letterari. no, ha il coraggio di farlo, no? Perché erano un po' sacri, diciamo. Platone è un laico fondamentalmente, quindi miscela, no, questi elementi senza paura di essere punito da qualche divinità, da qualche gente, macchina, no, che arriva a punirlo, perché lui elimina il rituale, no, della tragedia o della commedia o del poema epico. In questo dialogo miscela questi generi e quindi il dialogo ha inizio con un colloquio introduttivo in cui Socrate viene pregato da un amico di riferirgli una conversazione, la conversazione che egli ha avuto il giorno prima con Protagora. Questo amico rimane anonimo, questo è tipico dello stile di Platone, quello di far intervenire dei personaggi, no, che dicono qualche cosa, cioè dei personaggi che servono per attirare l'attenzione, e poi tace per tutto il dialogo, cioè non interviene in alcun modo nella lunga narrazione di Socrate che segue subito dopo. Questo personaggio è lasciato senza nome, senza volto, perché è metaforico e ha una funzione di carattere drammaturgico. Così lo sapete se andate poi a leggere, se vi avvicinate gradualmente ai dialoghi di Platone. Ora la scuola onestamente non può dire leggete i dialoghi di Platone senza darvi le chiavi, perché evidentemente non sarebbe un'affermazione coerente, perché è difficile leggere Platone, diciamolo chiaramente, è difficile leggere Platone, quindi ci vogliono delle chiavi, ecco, però non è impossibile. No, evidentemente non è impossibile, anzi è possibilissimo, però è chiaro che va fatto possedendo alcune competenze che vanno acquisite. Quindi ci sono personaggi lasciati senza nome, senza volto, perché sono metaforici, hanno una funzione di carattere drammaturgico. Se vogliamo, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, giocare con le parole, possiamo dire che in greco, come molti di voi sanno, il termine amico, ogni tanto c'è un amico, no? E naturalmente in greco com'è che suona questo termine? Questo termine suona philos, no? È l'amico, cioè corrisponde alla parola philos. E a questo allude Platone, insomma questo personaggio rappresenta il filo conduttore, se vogliamo giocare con le parole, no? Cioè è il dialogo stesso che si dipana, che si svolge, che si spiega, no? Ecco, questa è l'idea, e su questo Platone è molto filosofico, ecco, però. Quindi ogni tanto c'è un amico, lui gli dice filos, è un filo che riprende il discorso, e il discorso è tenuto insieme, perché a volte il ragionamento è complicato. Ora guardate sul punto 1, oggi nella vostra vita c'è un filo conduttore e a quale parola potrebbe corrispondere? Cerchiamo di sintetizzare, no? C'è una parola con la quale potrebbe, nella mia vita c'è un filo conduttore, potrebbe corrispondere a questa parola, che potrebbe essere il nome di una persona, potrebbe essere il nome di un oggetto, un aggettivo, una seduzione, una sensazione, una frase, scrivetela questa parola, quattro righe proposte. Guardate sul punto 2 del repertorio adesso, il dialogo Protagora mette in scena un certo numero di personaggi, alcuni li abbiamo già sentiti nominare, altri li incontreremo probabilmente strada facendo. Riassumere il dialogo di Platone non è una cosa facile, proviamo a farlo. Socrate, su invito di questo amico, di questo filosofo, di questo filo conduttore, inizia il suo racconto e narra che il giovane Ippocrate si è presentato in casa sua alle prime luci dell'alba. C'è sempre un gioco un po' tipico della tragedia o della commedia, se volete, no? Un gioco teatrale anche che Platone mette su. Molto eccitato perché ha saputo che Protagora, il più celebre dei sofisti, il più famoso personaggio, che in questo momento avete un attore del cinema, un grande, questo personaggio è giunto ad Atene. Ippocrate rappresenta il prototipo del giovane ateniese, di nobile famiglia, di buone doti personali, impaziente di imporsi nella vita della polis, di fare carriera, e quindi in cerca di nuove esperienze educative, desideroso di conoscenze per accrescere la propria formazione culturale. Anche il giovane Ippocrate, dopo il colloquio introduttivo con Socrate allo spuntare dell'alba, poi non parla più per tutto il dialogo. Ippocrate informa Socrate che Protagora è ospite di Callia, no? È ospite di Callia. Callia chi è? Beh, Callia è un personaggio ad Atene, è imparentato con Pericle e soprattutto è uno dei più ricchi cittadini di Atene, probabilmente il più ricco, quello che ha la più alta dichiarazione dei redditi. E è un grande mercante, ma è anche un grande mecenate. E il suo mecenatismo ha delle caratteristiche patologiche, perché Callia dilapida, è uno di quei ricchi però che spende per la cultura, dilapida tutto il suo patrimonio per ospitare, mantenere, sponsorizzare artisti, scrittori, pensatori. Cioè lui pensa che la cultura ad Atene sia una cosa importante, che la città sarà ricordata. No, cioè non è una persona molto colta, però capisce, intuisce questo fatto, che infatti aveva ragione, verrà ricordata nel tempo, più arte, più cultura si lascia, è meglio, è meglio. Questo penseranno anche i medici a Firenze, no? Dopo, un po' di tempo dopo, c'è questa mentalità qui. Ora, e Socrate, no? Ascolta Ippocrate, no? È un po' scocciato per essere stato svegliato all'alba, da questo, cioè, mi svegli per dirmi questa cosa, cioè, non potevi aspettare. Quindi Ippocrate dice a Socrate che egli vuol farsi ad ogni costo discepolo del grande maestro Protagora, la cui fama tutti conoscono in Atene, ed è disposto a spendere, perché sappiamo che Protagora costa caro, no? Allude ironico Platone, l'abbiamo visto la scorsa settimana. A spendere tutto il suo patrimonio pur di diventare discepolo di Protagora. Socrate, con la calma riflessiva che lo contraddistingue, ma anche un po' scocciato appunto per essere stato svegliato così presto, cioè, vuole saggiare la consistenza del proposito di Ippocrate e, alzatosi dal letto, comincia a passeggiare nell'atrio in attesa che spunti il sole, seguito da Ippocrate, il quale comincia a capire che deve frenare la sua impazienza perché sta rasentando il fanatismo. Socrate invita Ippocrate a rispondere a due domande sul suo proposito di farsi discepolo dei sofisti. Caro Ippocrate, chiede Socrate, ma lo conosci davvero Protagora? Lo sai tu quanto vale l'insegnamento di un sofista? Spunta il sole e Socrate, scrive Platone, può vedere il rossore sul volto del giovane che si accorge di non sapere. Attenzione, perché sa di non sapere. Ci sono, vedete, nel testo platonico delle finezze linguistiche che bisogna cogliere. Ora, quando prossimamente incontreremo Socrate, capiremo meglio cosa vuol dire questa affermazione, sa di non sapere, no? Ippocrate si rende conto di non saper rispondere a queste domande fondamentali. E allora, dice Socrate, e allora andiamo a incontrarlo e ad interrogarlo, questo Protagora, e così ti accorgerai che non ama essere interrogato perché è convinto di sapere tutto. Ma ricordati, aggiunge Socrate ridendo, che chi sol sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ora, quali di queste parole, questo è un verso, poi lo spiegherete, quali di queste parole mettereste per prima accanto al verbo sapere? la consapevolezza, la dottrina, l'esperienza, l'abilità, la previsione, scrivetela. Che cos'è sapere secondo voi oggi? Questi giorni, perché magari poi si cambia, secondo la vostra autobiografia, secondo la vostra esperienza. E così Socrate e Ippocrate, dopo aver fatto colazione, orzo e biscotti mangiano, biscotti di avena, lo dice Platone molto sano, e si recano nella lussuosa, qui per contrasto lo dice, no? Nella lussuosa e grande casa di Callia, dove hanno fissato la loro dimora per stare intorno a Protagora un gran numero di sofisti con i loro seguaci, tanto che per ospitarli tutti, l'ospitalità di Callia, lo sappiamo, è proverbiale, viene utilizzata, dice Platone, anche la dispensa, e qui l'allusione di Platone è piuttosto velenosa, cioè la dispensa dove c'è molta roba da divorare è il posto ideale per i sofisti, secondo lui, no? A questo punto il dialogo prende anche un tono burlesco, cioè il tono della commedia, perché tra i personaggi compare anche il portiere della casa di Callia, che è un eunuco. Gli eunuchi venivano utilizzati come portieri, come guardiani, come furibondo. C'era un motivo per quello, l'abbiamo studiato a suo tempo. Questo personaggio è furibondo con i sofisti che riempiono la casa con mala creanza, no? E questo portiere sbatte di prima istanza la porta in faccia a Socrate e a Ippocrate, scambiandoli per sofisti, ma poi riconosce Socrate, lo fa entrare con la speranza che si opponga, no, nei confronti della supponenza di questi indesiderati, per lui che lavora, invasori. Ora guardate sul punto 3 del repertorio. Socrate nel dialogo Protagora, quindi di Platone, entrato con Ippocrate in casa di Callia, ci presenta alcuni dei più celebrati maestri presenti. Il primo che ci indica è Ippia di Elide, il quale con il suo nome fornisce il titolo a ben due dialoghi di Platone, Ippia Maggiore sul bello e Ippia Minore sul falso. Platone in questi due dialoghi, è possibile che strada facendo ci capiti di osservarli più da vicino, non è troppo tenero con Ippia, il quale appare come un personaggio geniale, un tuttologo, se si potesse tradurre il termine greco che lui usa, soprattutto perché è dotato di una memoria straordinaria, enciclopedica, e quindi possiede un grande bagaglio di nozioni. Ma questo è sufficiente, si domanda Platone per bocca di Socrate, per essere un sapiente? No, per giunta Ippia è un gran vanitoso e ama molto la ricchezza. Socrate ce lo presenta con la penna di Platone mentre si sta sgolando seduto su un alto trono. Il fatto è che parla per se stesso perché nessuno lo sta ascoltando, però a lui piace molto sentirsi parlare. E poi Socrate richiama la nostra attenzione su Prodico di Ceo, ecco, maestro di eristica, quindi di tecniche per aver sempre ragione nelle discussioni, anche se si sostiene una tesi truffaldina, immorale, che noi abbiamo incontrato nell'itinerario già della scorsa settimana, il quale sta predicando tutto avvolto in lussuose pellicce perché ha un gran raffreddore. E così non si capisce neanche una parola di tutte quelle che dice. Vedete che Platone ironizza. Protagora intanto passeggia nel portico interno tra l'ammirata e un po' comica riverenza dei discepoli corsi ad onorarlo. Socrate gli si avvicina e naturalmente senza alcun timore reverenziale gli chiede: in che cosa consiste, Protagora, il tuo insegnamento? E Protagora risponde affermando che la sofistica sta alla base del progresso umano perché vuole insegnare la rete, la virtù politica. Socrate, con un espediente dialettico, perché in realtà pensa che la virtù sia insegnabile, Socrate, risponde dicendo di dubitare che si possa insegnare la virtù politica, perché si è potuto constatare che quasi sempre, visto che i padri insegnano ai figli, i grandi uomini politici non sono stati capaci di trasmettere ai figli e alle cittadine e ai cittadini della polis questa virtù. Allora, Protagora, che è assai seccato e preoccupato per l'intervento di Socrate, cade in trappola e, nel sostenere la sua tesi, ricorre ad un mito, commettendo un grave errore che lo fa cadere in contraddizione. Protagora racconta che Zeus avrebbe concesso a tutti gli uomini, affinché potessero convivere, la giustizia e il pudore, quindi la giustizia e il pudore, queste due virtù, come basi della virtù politica. La virtù, secondo questa esposizione mitica fatta da Protagora, sarebbe così nata, non nelle persone, e sarebbe di provenienza divina, ma d'altra parte, aggiunge Protagora, senza accorgersi di cadere in una ulteriore contraddizione, i padri la insegnano comunque ai figli e anzi tutta l'educazione dei giovani tende a formare in loro tale virtù che, se poi qualcuno non riesce, è per mancanza di attitudine e non di insegnamento. Protagora, ci fa notare Socrate, quando usa l'eloquenza raccontando i miti, è molto bravo a raccontare perché seduce l'uditorio, ma quando deve fare un ragionamento si contraddice, perché se la virtù è innata, lui sostiene che miticamente l'ha data in dono Zeus, non c'è bisogno che la si impari, le persone dovrebbero essere già tutte virtuose, ma nei fatti però non è così. Vedete sul punto 3, Platone fa dire a Protagora che il pudore è una virtù importante, certamente tutti i politici dovrebbero avere, fa molto ridere. Cioè, in quale occasione la mancanza di pudore vi ha particolarmente infastidite o infastiditi? Scrivete quattro righe in proposito. Guardate sul punto 4 del repertorio, Protagora nel dialogo di Platone che porta il suo nome, rispondendo a Socrate con un lungo discorso, parla indifferentemente di virtù politica, cioè l'arte di amministrare bene la polis, e di virtù morale, l'essere persone oneste. E a questo proposito Socrate prende subito lo spunto per domandargli se le varie doti morali, l'onestà, la purezza di cuore, la giustizia, la sapienza, siano parti della virtù oppure siano virtù separate. Socrate domanda a Protagora: tu pensi, Protagora, che la virtù sia una oppure che le virtù siano molte? Protagora, abituato a sedurre l'uditorio con l'eloquenza piuttosto che a riflettere con una discussione minuziosa, rimane un po' sconcertato, ma ad ogni modo risponde che propende per la seconda ipotesi. Secondo lui le virtù sono molte, ma Socrate gli fa subito notare che le virtù, separate l'una dall'altra, assumono il ruolo di competenze, cioè sono un modo di fare, allora, e non un modo di essere. Le virtù non possono sussistere se non sono coordinate dalla sapienza, dice Socrate, che ne è il principio comune. E questo concetto, Protagora, lo ha espresso in modo lusinghiero all'inizio della conversazione, affermando che la sapienza, Sofia, i sofisti ce l'hanno nel nome e di conseguenza sono anche in possesso della virtù. Non parlavi, Protagora, un momento fa, ribatte Socrate, dell'esistenza di un'unica virtù, perché ora affermi che le virtù sono molte? Protagora è imbarazzato e prontamente si lancia in una dissertazione sulla relatività di ciò che è utile e spiega che si può fare un'affermazione e poco dopo, se torna utile a mantenere il consenso su una questione di battuta si può sostenere il contrario. È di grande attualità. Socrate protesta perché Protagora, con la seduzione del discorso magniloquente, cerca di distogliere l'uditorio sostenendo una tesi in cui mistifica ciò che è utile con ciò che è contraddittorio. A questo punto si rivelano le simpatie dei personaggi che sono lì presenti e che sentono il dialogo, che partecipano al dialogo. Callia, il padrone di casa, propende rispettosamente per Protagora perché il suo ospite insomma, è riuscito ad accaparrarselo, e quindi, ma non si sbilancia troppo. Alcibiade, un personaggio che incontreremo strada facendo, tenetelo a mente, esprime con un impeto che richiama un celebre capitolo del Simposio, un altro celebre e famoso dialogo di Platone sull'amore che incontreremo, la sua simpatia per Socrate. Alcibiade è innamorato di Socrate. Poi c'è Crizia di Collescro, un aristocratico parente di Platone da parte di madre, che in un momento di crisi della democrazia ateniese sarà a capo del governo dei cosiddetti 30 tiranni. Crizia aveva seguito Socrate, ma poi lo aveva abbandonato per fare carriera. C'è anche un dialogo di Platone intitolato Crizia, che ha come argomento l'Atlantide, cioè il famoso continente scomparso. Crizia in questo momento non sa chi scegliere tra Socrate e Protagora, vorrebbe infatti far da mediatore, no? Ippia e Prodico non si schierano perché vorrebbero poter prendere la parola, dire la loro, fare i loro dotti discorsi, ma come abbiamo visto non trovano ascolto da parte di nessuno. E così la discussione tra Protagora e Socrate riprende col metodo dialogico: a turno uno fa le domande e l'altro risponde. Protagora, cui spetta di interrogare per primo, vuole portare la questione su un campo che lui predilige, quello della poesia, e comincia a commentare un carme del poeta Simonide, ma Socrate, che apprezza la sapienza poetica orfica, sostiene che è meglio lasciare da parte i poeti, perché essi, con le loro opere, non vogliono dare delle risposte, ma piuttosto vogliono porre degli interrogativi. Cioè, tutte le poetesse e i poeti hanno sempre sostenuto che essere buoni è difficile, ma la risposta del perché essere buoni è difficile l'hanno sempre rimandata sotto forma di interrogativo alle lettrici e ai lettori, in modo che riflettessero sull'essenza della bontà. E Socrate insidiosamente chiede a Protagora se sia ancora dell'opinione di prima, se pensi ancora che le virtù siano molte. Protagora, di fronte a questa domanda, adotta una via di mezzo e, contraddicendo sostanzialmente la sua tesi iniziale, afferma che 4 tra le virtù, la giustizia, la santità, la saggezza e la sapienza, sono simili fra loro, ma che il coraggio sovrasta tutte le virtù. Ma Socrate obietta che è necessario, come riconosce anche Protagora, distinguere il coraggio. Il coraggio, che significa misurare i propri limiti, distinguerlo dalla folle audacia, cioè dal fare le cose senza valutare i pericoli reali che comportano. E la scelta responsabile tra il coraggio e l'audacia viene fatta con la sapienza, e questo vuol dire che il coraggio corrisponde alla sapienza. E dunque, sostiene Socrate, se il coraggio in quanto atto virtuoso deve essere ricondotto alla sapienza, significa che la virtù non è divisibile in parti, e di conseguenza Socrate può affermare che la virtù è una, è un modo, e qui emerge tutta l'etica di Platone, è un modo di essere alla continua ricerca dell'idea del bene, e questa ricerca è insegnabile. Protagora a questo punto prende la parola per dire di essere lusingato, di aver incontrato un saggio come Socrate. E Socrate ricambia la cortesia e termina constatando che le posizioni si sono capovolte. Egli ha finito per sostenere la tesi che Protagora non aveva saputo difendere, e questa è l'ironia di Platone. E qui emerge quella che si chiama l'ironia di Platone. Infatti Protagora aveva iniziato la sua conversazione con Socrate sostenendo che la virtù è una ed è insegnabile. Poi è bastato che Socrate, in modo dialettico, lo invitasse a dubitare e a riflettere, che subito Protagora, per paura di perdere il consenso di Socrate e dell'uditorio, cambiasse opinione. Quindi questo è un insegnamento, essere coerenti prima di tutto, ecco, con la propria opinione. Per i sofisti, ironizza Platone su un tema di grande attualità oggi, è più importante avere il consenso negando la propria opinione e aderendo al parere della massa incolta, piuttosto che essere riflessivi ascoltando il richiamo al bene della propria coscienza. E questo è di grande attualità come concetto che dovremmo un po' sbandierare. Tutta l'ironia di Platone tende a sostenere la tesi che della dialettica, la disciplina dei sofisti, il vero depositario è quindi Socrate. Socrate è il vero sofista, l'amante della sapienza, perché con la dialettica fa cadere in contraddizione Protagora, il quale non ritiene di dover dire ciò che pensa, ma di dover dire ciò che crede sia utile per mantenere il consenso. Platone conclude il dialogo con una significativa allusione: quello che i giovani vanno a cercare nei sofisti, perché seducono con la loro vuota eloquenza, sta nel metodo e nel consiglio di Socrate, che è: cerca te stessa, cerca te stesso, segui l'itinerario di conoscenza che porta a imparare a riconoscere l'idea del bene presente nelle persone e nelle cose che ti circondano. E guardate sul punto 4, qual è la prima cosa che vi viene in mente nella quale potete riconoscere l'idea del bene? Scrivetela. Dopo aver conosciuto a grandi linee, e guardate, non è facile, vedete, riassumere i dialoghi di Platone, cioè il contenuto del dialogo Protagora di Platone, perché non sono così lineari, sono è una letteratura, il testo è molto complesso. Possiamo tornare ad osservare l'affresco della scuola di Atene, il quadro raffigurante il gruppo dei sofisti, in particolare il bellissimo personaggio che sembra passare oltre a torso nudo e col mantello al vento, con il capo rivolto a sinistra, quasi a porre attenzione nel sorpasso, mette la freccia, sembra, no? Ora, questo personaggio tiene in mano due libri e un rotolo, e i libri che questa figura porta con sé potrebbero essere quindi, secondo le studiose e gli studiosi della cosiddetta corrente di Fedra, che studia l'influenza che hanno avuto le opere letterarie nella realizzazione dell'affresco, ebbene, i libri che questa figura porta con sé potrebbero essere i due dialoghi di Platone di cui ci siamo occupati, il sofista la scorsa settimana e Protagora questa settimana. Il testo di questi due dialoghi, in particolare quello del Protagora, poi potete, se avete magari in casa i dialoghi di Platone, o se li potete trovare in biblioteca, si trovano facilmente, potete fare una puntatina e dare un'occhiata, anche soltanto sfogliare, vedere dove sono, quanto sono lunghi, leggere i titoli, leggere i titoletti, guardare l'indice. Si comincia così, si comincia ad annusare il testo, poi no, come fanno i gatti quando poi, che con molta diffidenza spesso si avvicinano, ecco, letto, i gatti e le gatte, dice Giovanni Raiberti, famoso scrittore lombardo, che ha scritto un bellissimo libro sui gatti e sulle gatte, e per lui animali molto di grande eh, li incontreremo per la sala. Dopo aver conosciuto quindi a grandi linee il Protagora, possiamo cominciare ad annusarlo. Il testo di questi due dialoghi, in particolare quello del Protagora, calza perfettamente con l'idea del movimento, vedete, che Raffaello ha voluto dare a questo personaggio. Questa figura sembra sorpassare i sofisti per andare oltre, per andare verso un gruppo che ha di fronte, dove, vedete, non a caso, come vedremo nel passo successivo che faremo prossimamente, è rappresentato Socrate, che è il protagonista dei due dialoghi di Platone, che questo personaggio ha con sé, insomma, per così dire, è il depositario della dialettica, no? Ecco, Socrate. Il vero conoscitore di questa dialettica è Socrate, quindi questo personaggio va verso il gruppo dove c'è Socrate. Quindi sempre come per dire che Socrate è il vero sofista, l'autentico amante della sapienza, della conoscenza, dell'idea del bene, che si identifica con la virtù. Ma questa bellissima figura, quindi, che sembra passare oltre, a torso nudo, col mantello al vento, secondo la corrente di Fedra, rappresenta soprattutto una citazione letteraria che stimola, come possiamo capire, un'altra significativa e complessa riflessione che dobbiamo imbastire. Le studiosi di studiosi di filologia orfica, come abbiamo già ricordato, affermano che nel porre in atto il parricidio di Parmenide, Platone, nel dialogo intitolato Sofista, allude ad un personaggio con il quale tende tacitamente ad affiliarsi sul tema della fisica, anche se non condivide su altri argomenti il suo pensiero. Chi è questo personaggio che Raffaello, secondo la corrente di Fedra, avrebbe rappresentato con questa bellissima figura che sembra correre verso il gruppo di Socrate che ha di fronte? Platone, nel dialogo Il Sofista, per avvalorare, come sappiamo, il ruolo e la consistenza reale dei fenomeni naturali, che se fossero il non essere, come afferma Parmenide, non esisterebbero e ciò non sarebbe possibile, si rifà in parte al pensiero di questo personaggio. Ma si guarda bene dal pronunciarne il nome, perché se lo avesse fatto avrebbe prodotto un'azione dannosa per la sua opera, per il suo ragionamento. Perché? Beh, questo personaggio era all'indice già da allora, quindi non soltanto. Chi è questo personaggio scomodo al quale Platone allude soltanto nel Sofista, ma che ha già citato però per nome in un altro dialogo, trattandolo però apparentemente con grande noncuranza, con sufficienza, come per dire, sì, lo cito, ma insomma, quasi per criticarlo, eh? Il personaggio che Raffaello, secondo la corrente di Fedra, rappresenta con questa bellissima figura sarebbe Anassagora di Clasomene. Il personaggio di Anassagora di Clasomene, secondo la corrente di Fedra, sarebbe identificabile, cioè Raffaello lo avrebbe reso identificabile soprattutto per il rotolo che tiene in mano, posto sopra i due libri, e per il dito, il pollice. Guardate il dito pollice della sua mano, il dito pollice della sua mano, della sua mano sinistra, che regge il rotolo in modo un po' innaturale, perché il pittore lo avrebbe messo appositamente in evidenza. Guardate, il fatto è che qui il dito pollice è in una posizione, no? Già, è in una posizione quasi corretta. Nel cartone preparatorio questo pollice è stato disegnato quasi rivolto verso l'alto e poi per motivi estetici probabilmente è stato dipinto, ci teneva molto Raffaello, quindi è stato dipinto come lo vediamo, ma pur sempre in risalto, pur sempre in risalto. Poi Raffaello pensa, c'è il cartone, i cartoni venivano stampati, lo sapete, come cartoline, lo sono, e si vede questo fatto. Che cosa rappresenta questo rotolo, che cosa rappresenta il dito pollice della mano sinistra di questa figura? Ora, per rispondere a queste domande dobbiamo chiederci intanto chi è Anassagora di Clasomene, qual è il suo pensiero e quali elementi del suo pensiero riguardano la riflessione di Platone, tanto da far aleggiare questa figura, vedete, come un'importante citazione letteraria nella scuola di Atene. Guardate sul punto 5 del repertorio. La polis di Atene, durante la cosiddetta età di Pericle, siamo tra il 469 e il 429 a.C., è attraversata da grandi fermenti di natura sociale, politica, culturale, e il personaggio che stiamo per incontrare, appunto Anassagora di Clasomene, è, a detta delle studiose e degli studiosi, il più adatto a rappresentare i fermenti intellettuali che caratterizzano la società ateniese a ridosso dell'età fiale della storia. I fermenti intellettuali che in questo momento caratterizzano il mondo culturale ateniese sono di stampo razionalistico, e lo sappiamo, e quindi c'è una specie di illuminismo in atto, no, ad Atene, e questo ne fa la grandezza. E quindi non è casuale il fatto che Anassagora sia stato soprannominato Nous, la mente, no? O anche Physicotatos, il superfisico. Superfisico non nel senso del suo fisico, e anche se qui quel giovane potrebbe avere un bel fisico. Superfisico nel senso intellettuale del termine, è stato un insigne studioso di scienze naturali. Ad Atene, 2500 anni fa, si comincia ad interpretare il mondo utilizzando il nous, cioè lo strumento della mente, con la quale si dà inizio allo smontaggio dei miti e alla creazione di una nuova disciplina, la fisica. Voi sapete che physis in greco significa natura, la natura. La fisica è la disciplina che indaga i fenomeni naturali e li studia nella loro essenza. La centralità del nous, della mente, si coglie soprattutto nel valore che viene dato alla dialettica, all'arte di ragionare, di argomentare, di discutere, che ha nel secolo successivo poi il suo culmine nei dialoghi di Platone con il personaggio di Socrate, che esprime il grande desiderio di interpretare la realtà facendo uso esclusivo delle risorse dell'intelletto. Tra Anassagora e Platone ci sono circa 70 anni di differenza. L'intelletto, nous, scrive Aristotele nella Metafisica, è come una persona che non ha bevuto, messa al confronto con altri che dicono cose vane. E Anassagora, figlio di Egesipulo, scrive Diogene Laerzio nella sua raccolta della vita e delle dottrine dei filosofi, nasce tra il 500 e il 497 a.C. nella polis ionica di Clasomene. Guardate, ora noi non abbiamo tempo di fare un viaggio da quelle parti, perché anzi dobbiamo usare il bisturi man mano che andiamo avanti. Il sito archeologico di Clasomene, tra l'altro ci siamo già approdati qualche anno fa, si trova nei pressi di Smirne, di Izmir, sulla costa turca bagnata dal mare Egeo, e con l'Atlante, con la guida della Turchia o sulla rete, lo potete facilmente individuare, lo potete visitare, fate una visita, perché magari se passate da quelle parti poi magari vi sfugge. Invece ci sono dei posti, tra l'altro conoscendo anche i personaggi, uno quei sassi che vede li fa parlare, no? Ecco lì, si immedesima. Diogene Laerzio ci informa che Anassagora ha avuto come maestro Diogene di Apollonia, della scuola di Mileto, e noi sappiamo che alla scuola di Mileto, perché noi l'abbiamo frequentata vi ricordo qualche anno fa, con Talete, con Anassimandro, con Adassimene, con Ecateo, appunto con Diogene di Apollonia, si impara soprattutto a guardare il cielo piuttosto che a curare i propri interessi materiali. E per questo motivo, se vuoi conoscere la natura, guarda il cielo, e occupati, ecco, il tuo, non dei tuoi interessi, ma per questo motivo, scrive Diogene Laerzio, la famiglia di Anassagora è disperata. Vedete, succede a lui quello che succede ad Eraclito e anche agli altri, no? Sono dei contestatori. La contestazione comincia in famiglia, contro il familismo, non tanto contro la famiglia in sé, ma contro il familismo e le tradizioni che impongono dei ruoli che a questi personaggi stanno stretti. Loro vogliono che lui, essendo il primogenito, si occupi delle proprietà della famiglia, no? Che cosa ti abbiamo fatto studiare a fare, gli dicono, se non per gestire il patrimonio, per incrementarlo? E Anassagora candidamente risponde sempre: ma perché non ve ne occupate voi, che io ho da guardare il cielo? E il cielo è enormemente più vasto delle nostre proprietà, aggiunge, e poi è a disposizione di ognuno, e soprattutto il cielo basta a se stesso. E allora, visto che insistevano, lui si disereda da solo, decide di regalare ogni cosa, le terre, le case, gli averi al fratello minore. Ecco, e voi vi siete diseredati, ma diseredate? A chi avete regalato di buon grado qualcosa di consistente? Io ho scritto di buon grado, avrei voluto aggiungere, ma questo no, poi ho detto, ma no. Cioè, a volte non si fanno magari di buon grado queste cose, però si fanno, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Cioè, sulla Anassagora di Clasomene scrive cose interessanti anche Filostrato l'ateniese, appartenente ad un'illustre famiglia, quella dei Filostrati, di sofisti vissuti tra il secondo e il quarto secolo dopo Cristo, che abbiamo già incontrato nei nostri percorsi. Guardate sul punto 6 del repertorio. Filostrato l'ateniese è autore di un celebre testo intitolato Vita di Apollonio di Tiana. Attenzione a questo testo: Apollonio di Tiana è stato il più famoso taumaturgo dell'antichità, una specie di santo pagano che faceva i miracoli. Cioè, se volete potete fare una piccola ricerca su quest'opera, perché noi purtroppo, ve l'ho detto, non abbiamo tempo in più, no? In questo percorso dobbiamo limitarci a andare sul nostro sentiero, sui nostri due sentieri, i nostri due corsi. Però se voi potete fare una piccola ricerca su quest'opera, sulla vita di Apollonio di Tiana, di Filostrato l'ateniese, e è logico pensare che Fedra Anghirani abbia messo in lettura sul tavolo dell'ufficio di Giulio II la vita di Apollonio di Tiana, e sicuramente i membri del gruppo di studio che prepara il contenuto della scuola di Atene se lo sono sentito leggere da Fedra questo testo, che ha avuto un grande successo nel Rinascimento, perché questo personaggio pagano che faceva i miracoli e che viveva la vita in santità attirava molto l'attenzione, no? Attirava molto l'attenzione. Nella vita di Apollonio di Tiana viene citato anche Anassagora di Clasomene, e Filostrato ateniese scrive che in realtà il giovane Anassagora si sente felice solo quando può restarsene da solo a osservare gli astri. E infatti passa, secondo gli insegnamenti della scuola di Mileto, le sue notti accampato sul monte Miniante, nel più assoluto silenzio, intabarrato in un primordiale sacco a pelo, cioè una coperta di lana. Il monte Miniante è a ridosso di Clasomene, qualche chilometro, ma se andate da quelle parti, non è un monte molto alto, ma è molto significativo vedere di lì poi quello che vedeva Anassagora. aspettare la sera, vedere il cielo che vedeva lui. Portatevi questi appunti magari in giro se andate da quelle parti. Una volta, racconta Filostrato ateniese, a un concittadino che lo rimprovera aspramente di non amare abbastanza la patria, lui risponde: non è affatto vero, io amo moltissimo la patria. E mentre dice queste parole, attenti, il dito pollice indica il cielo, Eccolo qui, il dito pollice, che secondo le studiose e gli studiosi della corrente di Fedra, Raffaello ha messo in evidenza dipingendo il personaggio che rappresenta Anassagora. Anassagora risponde al suo interlocutore utilizzando il dito pollice perché questo dito ha una funzione politico-istituzionale, cioè con il dito pollice volto all'insù o all'ingiù, a seconda dei casi, si votava nell'agorà per prendere le decisioni. Cioè oggi il dito politico istituzionale è diventato il dito medio. Ora io lo so, fa molto, vedete, a volte le battute dei percorsi di alfabetizzazione fanno più ridere delle barzellette che sentiamo raccontare a proposito con la scusa di fare antipolitica. Questa però è indubbiamente, lasciatemi dire, una bella prova di maturità democratica e di educazione civica rivolta alle nuove generazioni, soprattutto però crea consenso questo, fa volgarità, che ormai è la virtù politica più apprezzata. Protagora diceva il pudore ed era un sofista che qui viene messo alla berlina. Però Raffaello nella scuola di Atene, quindi nel quadro dei sofisti, cita l'episodio tratto dalla vita di Apollonio di Tiana, di filostrato ateniese, e raffigura il personaggio che rappresenta Anassagora con il dito pollice in bella evidenza appoggiato sul rotolo che tiene sotto il braccio. Questa immagine rimanda anche alla figura che al centro dell'affresco rappresenta Platone. Vedete, Platone viene raffigurato con il dito rivolto verso il cielo, quello è il dito indice, e con il dito rivolto verso il cielo qui c'è un gioco delle dita, delle mani e anche dei piedi, e poi vedremo, anche se non viene mai citato questo fatto, e questo è un male. Quindi Platone indica inequivocabilmente il cielo, no? Naturalmente, quindi i membri del gruppo di studio che programmano il contenuto della scuola di Atene sembrano voler far filtrare questi particolari significativi per avvalorare il legame ideale che c'è tra la figura di Anassagora, il quale tiene in mano i testi dei dialoghi platonici intitolati Sofista e Protagora, e Platone stesso, che ha accolto ed elaborato il richiamo di Anassagora a guardare il cielo. Guardate sul punto 6, c'è un testo che ha come argomento il cielo che vi piace particolarmente? Una poesia, un romanzo dove se ne parla, un saggio, una canzone, il testo di una canzone, quello che pensate, che vi viene in mente, segnatelo all'attenzione delle lettrici e dei lettori della biblioteca itinerante, no? Se si guarda il cielo si vede la luna, mi viene in mente che, no? E la luna sopra il campanile pareva un punto sopra un gigante. Mi viene in mente questo verso. Da dove viene? Lo vedremo, magari potremmo fare un itinerario. Stavo pensando un itinerario con un personaggio che dice questa cosa. Ma naturalmente Anassagora, da fare in futuro, prossimi anni. Naturalmente Anassagora, così come Apollonio di Tiana, è un personaggio scomodo, ed è per questo motivo che viene proposto sotto traccia. Ma sappiamo che nella scuola di Atene sono più le allusioni che i riferimenti espliciti, perché sono proprio i personaggi scomodi ad attirare l'attenzione delle intellettuali e degli intellettuali rinascimentali, compreso Giulio II, il quale anche lui tanto comodo non è, no? E allora continuiamo ad occuparci di Anassagora per capire in che cosa consista la sua pericolosità, per cui già Platone alludeva a lui con circospezione, senza voler dare ad intendere che condivideva una serie di elementi del suo pensiero. Anassagora di Clazomene diventa famoso già da giovane per le sue conoscenze astronomiche. Plinio il Vecchio, nella Storia Naturale, scrive: Anassagora sembra abbia appreso i segreti dell'universo direttamente dai libri arcani dei sacerdoti egizi. E ad Anassagora vengono attribuite previsioni di ogni tipo: un'eclissi di sole, un terremoto che avrebbe previsto grazie al movimento del fango depositato in un pozzo, magari si potesse prevedere, e perfino la caduta di una meteorite nel fiume Egospotamo. Guardate, per questo ultimo fatto Anassagora, invece che col suo nome, negli antichi trattati scientifici medievali viene citato come colui che ha predetto la caduta di una pietra dal cielo. Cioè non lo si cita per nome, ma con questa circonlocuzione. E non era prudente citarlo per nome perché era stato messo all'indice, quindi prima e dopo, quindi nel catalogo degli autori proibiti e pericolosi. Anassagora, a 20 anni, si trasferisce da Clazomene ad Atene, dove fonda una scuola. Alla scuola di Anassagora hanno studiato Euripide, il tragediografo, e Archelao. Voi direte: chi è questo Archelao? Guardate, Archelao non è un illustre sconosciuto, perché è stato il maestro e anche l'amante probabilmente di Socrate, e soprattutto è famoso per aver intuito che il suono si propaga nell'aria attraverso un susseguirsi di onde, e quindi insomma questa sua scoperta è abbastanza importante. Di Archelao. Diogene Laerzio ci mette al corrente che, secondo alcuni, Anassagora è stato chiamato ad Atene da Santippe, il padre di Pericle, perché facesse da istruttore al figlio. Secondo altri, invece, sempre secondo il racconto di Diogene Laerzio, Anassagora era un ex soldato persiano giunto in Grecia con le truppe di Terse, e questa naturalmente è l'ipotesi più accreditata. E questa ipotesi, scrive Diogene Laerzio, spiegherebbe perché Anassagora, 30 anni dopo il suo arrivo in Atene, viene accusato dai nemici di Pericle di medismo, cioè di essere al servizio dei Medi. I Medi sono uno dei popoli che abitavano in Mesopotamia, di essere una spia, di essere un informatore. Ora, questa accusa viene processato e viene condannato, e Anassagora viene accusato da un certo Tucidide, non lo storico Tucidide, Tucidide era figlio di Melese, il capo del partito aristocratico, di collaborazione con i persiani e di impietà, ovvero di vilipendio della religione. Gli storici raccontano che Anassagora viene condannato a morte per pochissimi voti. Pericle, che ha avuto Anassagora come maestro e che è il primo ministro, non può però fare nulla, perché la magistratura è autonoma dal potere esecutivo. Non poteva mica fare un decreto, ma come amico riesce comunque a corrompere i carcerieri, insomma quello lo può fare, e in modo che Anassagora possa fuggire prima ancora che venga letta la sentenza. I giudici applicano la legge e lo condannano per soddisfare l'accusa, ma chiudono un occhio sulla fuga e poi non ordinano nessuna ricerca del contumace. Si poteva condannare a morte per spionaggio un cittadino che 30 anni prima era arrivato dalla Grecia, 30 anni prima, con l'esercito persiano, un esercito che per giunta era stato sonoramente sconfitto, no? dai greci e dagli ellenici, quindi capiva che era un'accusa infondata, e si poteva condannare a morte per impietà un cittadino che aveva solamente sussurrato Zeus e lo zimbello dei poeti, una constatazione reale, no? Ora, guardate sul punto 7 del repertorio. Il fatto è che le idee del povero Anassagora erano ritenute pericolose e gli dei, nonostante fossero presentati dai poeti come ridicoli burattini, bisognava in modo ipocrita ad Atene, nella civilissima Atene, far finta che esistessero, come se fossero una specie di garanzia per l'ordine costituito, no? E semplicisticamente bisognava far finta di credere che dessero vita alla natura, no? Anassagora è colpevole, secondo i suoi accusatori, di aver dato impulso alla disciplina della fisica, che con la ragione smonta le credenze superstiziose, incentivando la ricerca anche in campo teologico. Anassagora fugge, e il modo in cui Raffaello nella scuola di Atene lo rappresenta crea, secondo le studiose e gli studiosi della corrente di Fedra, ancora un indizio a favore di questa tesi. Questa bellissima figura è in movimento, vedete, e questo personaggio sembra scappare via con quel rotolo sotto il braccio. Guardate, il rotolo, ora è il momento di spiegare il significato di questo oggetto, è un indizio in più per identificare Anassagora. Infatti, dopo la lettura della sentenza, il rotolo su cui era scritta veniva consegnato all'imputato. Anche Socrate riceve il rotolo su cui è scritta la sentenza e la commenta in più di un dialogo di Platone. Ma starete pensando in questo momento, Socrate però non è fuggito, cioè Anassagora fugge, sì, Anassagora fugge, ma saprà dare anche lui un esempio di coerenza. E intanto la clandestinità è assai dura per Anassagora, se non altro perché è lontano dal luogo, Atene, dove si fa cultura, ma il cielo, che rimane il suo terreno di studio privilegiato, è comunque sempre a sua disposizione, no? In qualunque luogo si trovi. Anassagora è ben nascosto, guardate, tanto che nessuno, neppure Diogene Laerzio, che ha delle notizie da darci su di lui, è in grado di riferire dove si trovi. Sappiamo che c'è stata, per interessamento di Pericle, la revisione del processo, e Anassagora si ripresenta davanti al tribunale e la condanna a morte viene tramutata nell'esilio. Anassagora va in esilio a Lampsaco, che è un'antica colonia focese nella regione della Misia. Guardate, oggi Lampsaco è la cittadina turca di Lapseki, la quale, come allora, è posta in posizione strategica sulla costa dell'Elesponto, lo stretto dei Dardanelli, che è il primo porto a nord dove si può traghettare sullo stretto dei Dardanelli, no? Che mette in comunicazione il mare Egeo col mar di Marmara. Guardate, potete andare, utilizzando l'Atlante, è una guida della Turchia, o la rete, a fare una visita alla città di Lapseki, che secondo la tradizione mitica ha dato i natali anche al personaggio di Priapo, che noi abbiamo incontrato qualche percorso fa, vi ricordate? E in modo virtuale potete fare anche una visita alla regione intorno al mar di Marmara, che ha una grande importanza storica, strategica e culturale. Seguite la guida, buon viaggio. Ora noi non abbiamo tempo di farlo insieme questo viaggio, ma e voi potete farlo ritagliando qualche minuto nella vostra settimana. Anassagora a Lampsaco si lascia morire di inedia, quindi non è da meno di Socrate, e i cittadini di questa polis, che sono molto orgogliosi di averla avuto tra loro, lo seppelliscono nel 428 a.C. con tutti gli onori, e sul sepolcro, scrive Diogene Laerzio, pongono una lapide su cui si legge: qui giace Anassagora che nella ricerca della verità si spinse fino ai confini del cielo. Leggiamo le notizie che di Anassagora ci lascia Diogene Laerzio nella sua opera, nella raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Quando, dopo il primo processo, ricevette il rotolo sul quale era scritta la condanna a morte, Anassagora commentò dicendo: non è una gran novità, da tempo la natura ha condannato a morte tanto me quanto i miei nemici. Quando in esilio seppe che erano morti i suoi figli, disse semplicemente: sapevo di averli generati mortali. A chi gli ricordava che era stato privato degli ateniesi, ribatteva con fierezza: non io di loro, ma loro di me. Ai cittadini di Lampsaco, che lo compiangevano perché sarebbe morto lontano dalla patria, obiettava che da qualsiasi parte si scende, la strada per l'Ade è sempre la stessa. Gli arconti di Lampsaco chiesero ad Anassagora agonizzante: come vuoi sia ricordata la tua morte? E gli rispose: fate fare un giorno di vacanza ai fanciulli ogni anno nel mese in cui sono morto. Vedete, mi ha pensato agli alunni come sarebbero stati contenti di fare vacanza. E sul processo ad Anassagora, un argomento che ha sempre destato interesse, Plutarco di Cheronea, 46-120 d.C., uno scrittore che abbiamo incontrato molte volte nei nostri percorsi, nella sua celebre opera intitolata Vite parallele, racconta cose significative. Allora leggiamo un brano tratto dalla vita di Pericle, di Plutarco di Cheronea. Il secondo processo ad Anassagora iniziò con la fustigazione di uno schiavo che confessò di aver udito il filosofo parlare del sole come di una pietra infuocata che ruotava libera nel cielo. Era un reato grave. Alcuni anni prima un certo Diopite era riuscito a far votare una legge con la quale veniva condannato chiunque insegnasse dottrine sulle cose celesti. Quindi non bisognava fare teologia, bisognava mantenere gli dèi così come erano, perché servivano, facevano comodo dal punto di vista della superstizione. Pericle difese il suo maestro e fece di tutto per salvargli la vita. Lo fece trasportare davanti al consiglio mentre era febbricitante per una malattia, e mostrando il viso stremato del vecchio sapiente chiese ai presenti: ateniesi, siete convinti che io abbia agito sempre per il bene della patria? Avete voi qualcosa da rimproverarmi? Ebbene, sappiate che sono stato discepolo di costui. Anassagora fu assolto più per pietà che per l'accorata difesa di Pericle. L'orgoglioso filosofo non riuscì a sopportare una simile umiliazione e, adirato anche perché Pericle ultimamente, preso da troppi impegni, lo aveva trascurato, così vecchio com'era, si ritirò a Lampsaco, una città della Ionia settentrionale, e cominciò a lasciarsi morire di nebbia. Si sdraiò su un letto, si coprì il viso con un velo. Pericle corse ad assisterlo e disse che non poteva perdere un consigliere così, ma Anassagora si lamentò di non essere stato ricompensato per i suoi insegnamenti e, togliendosi il velo dal viso, disse: quelli che hanno bisogno di luce versano l'olio nelle lanterne. Anassagora ha scritto un trattato filosofico intitolato, ma guarda un po', Perifiseos, sulla natura, quindi qui non si sbaglia. Naturalmente questo poema viene messo all'indice, ma circola in gran segreto tra gli intellettuali e le intellettuali. Anche Platone ne fa uso, ma in un momento in cui non circolava più in gran segreto. Sempre Plutarco di Cheronea, nella vita di Nietzsche, scrive: il poema di Anassagora veniva letto di nascosto e compreso da pochi, che a loro volta lo mostravano solo agli amici fidati. Quindi letteratura clandestina, Samizdat, letteratura clandestina. Di sicuro sappiamo che questo libro, Perifiseos di Anassagora, la natura di Anassagora, ha avuto un grande successo. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a questo proposito, e lo sappiamo già, abbiamo un informatore d'eccezione, Platone, che, come si può vedere, viene raffigurato da Raffaello nella scuola di Atene col dito in su come Anassagora. Platone non cita Anassagora di Clasomene, sebbene usi alcune sue argomentazioni a proposito dei fenomeni naturali nel dialogo intitolato Sofista, ma lo cita nel dialogo forse il più famoso intitolato Apologia di Socrate, che tutti avete sentito nominare. Il fatto non meraviglia, perché sappiamo che Anassagora di Clasomene, circa 30 anni prima, ha subito la stessa sorte di Socrate. Condannato a morte per impietà, viene graziato, prende la via dell'esilio, ma si lascia comunque morire. Platone, nell'Apologia di Socrate, consiglia indirettamente, perché apparentemente sembra voler sminuire quest'opera, alle lettrici e ai lettori di procurarsi il testo della Natura di Anassagora e di leggerlo. Platone scrive facendo parlare Socrate, il quale afferma che il testo di Anassagora è facilmente reperibile nell'orchestra. L'orchestra è la zona dell'agorà, della piazza della polis, dove ci sono le bancarelle che vendono i libri, le bancarelle del mercato, anche quelle che vendono i libri. Quindi dobbiamo presumere che dopo il 399 a.C., l'anno della morte di Socrate, la Natura per i Fiseo di Anassagora sia un libro di successo, nonostante sia, o forse proprio perché è, un libro proibito, un libro empio, irriverente, profanatore, sacrilego. Platone cita il testo di Anassagora nell'Apologia di Socrate nel momento in cui Socrate si difende dall'accusa che gli viene rivolta da Meleto di non credere agli dèi e di corrompere i giovani insegnandogli a non credere agli dèi. Socrate, che vuole far riflettere sul fatto che gli dèi sono solo l'immagine sbiadita di un concetto divino più profondo e più complesso, afferma che i giovani queste cose di cui lui viene accusato le possono imparare facilmente dai libri di Anassagora pubblicati 50 anni prima, che tutti, dice Socrate, possono comprare a buon prezzo sui banchi del mercato della Corà. Platone fa dire a Socrate anche quanto costa questo testo, e per i Fiseos di Anassagora è il primo libro della storia dell'editoria di cui si conosca il prezzo di copertina, una dracma, quindi prezzo popolare, 2,50 euro. Ma Platone non è contrario alla vendita dei libri? Sì, Platone è contrario a chi speculi, a che si speculi sulla vendita dei libri. E in questo caso, senza volerlo dare ad intendere, approva che si vendano libri a prezzo popolare, che si scrivano libri riflettendo, ricercando, e poi si divulghino per il piacere di divulgarli. Ma leggiamo questo frammento dall'Apologia di Socrate, poi questo è un testo sul quale torneremo. O meraviglioso Meleto, dici, è Socrate che parla, dici che io non credo che il sole e la luna siano dei, come credono invece gli altri, e che affermo che il sole è pietra e la luna è terra. Ritieni forse, caro Meleto, di accusare Anassagora? E hai tanto disprezzo di costoro, dei giudici, e li ritieni così privi di istruzione da non sapere che i libri di Anassagora di Clasomene sono pieni di tali affermazioni? E come possono i giovani apprendere proprio da me queste cose, se possono, al prezzo di una dracma a dir tanto, comprarsene talvolta dall'orchestra, dalla bancarella sull'agorà, e ridersi di Socrate, che fa credere sue siffatte dottrine, peraltro a volte molto stravaganti? Ma per Zeus, hai proprio questa opinione di me? Ecco, il trattato La Natura per i Fiseus contiene il pensiero di Anassagora di Clasomene, e di questo testo ci sono rimasti un buon numero di frammenti. Anassagora cerca di dare una risposta in chiave razionalista, ecco perché è sacrilego, alle significative domande che emergono nella cultura orfica sulle origini del mondo e sugli esseri umani. Anassagora si domanda quali siano gli elementi primordiali e chi o che cosa li animi. E Anassagora quindi, guardate, sul punto 8 del repertorio, pensa che l'archè, il principio di tutte le cose, sì, è vero, hai ragione, che bisogna firmare. Paolo, tu hai, per la tua antichità nei corsi, la pagina del registro, sa quante note sul registro hai avuto? Anassagora pensa che l'archè, cioè il principio di tutte le cose, sia unica. Guardate, la parola archè in greco è di genere femminile, il principio non può che essere di genere femminile, come sostiene la scuola di Mileto, quindi né sia composta di quattro elementi come sostiene Empedocle, che abbiamo già incontrato in questo viaggio, ma per Anassagora le sostanze prime, come lui le chiama, sono infinite sia per numero che per qualità e vengono chiamate omeomerie. Guardate, questa parola greca contiene il termine homoios, che significa simile, e il termine meros, che significa parte. Quindi la parola omeomerie si può tradurre con l'espressione tante parti tutte simili. Le omeomerie sono infinite, infinitesime particelle, tutte raggruppate secondo un criterio logico stabilito dall'intelletto. Leggiamo il frammento numero 1 dell'opera di Anassagora. Tutte le sostanze, omeomereia, erano insieme, infinite per numero e per piccolezza. Sì, anche la loro piccolezza era illimitata. Stando tutte insieme, nessuna era distinguibile dalle altre a causa della loro piccolezza. Su tutte dominavano l'aria e l'etere, anch'essi infiniti, ma nel senso che nella massa totale sono grandissimi per quantità e per dimensione. Quindi all'inizio dei tempi, scrive Anassagora, le omeomerie erano ammucchiate alla rinfusa nel gigantesco spazio dell'universo, in una situazione di calma prima della tempesta. Di esse non era possibile discernere né un colore né qualsiasi altra caratteristica, quando all'improvviso interviene l'intelletto come se si fosse scatenata la tempesta. Le studiose e gli studiosi, per far capire il concetto, parlano anche dell'intelletto come se fosse un frullatore, no? Avete presente quando accendete il frullatore? che comincia a girare centrifugando quel che contiene. E così, guardate, leggiamo quel che scrive Anassagora nel frammento 2 a 1: il denso, l'umido, l'oscuro, il freddo, insomma le cose grevi si riuniscono al centro e una volta indurite prendono consistenza di terra. Quelle opposte invece, il caldo, il fulgido, il leggero, l'asciutto, si spingono verso la periferia dell'etere. Vedete, mentre le omeomerie sono pezzetti infinitesimi di materia omogenee per qualità e invisibili data l'esiguità della loro massa, gli oggetti che vediamo in natura, anche i più minuti, contengono nel loro interno tutte le omeomerie possibili. Anche noi siamo fatti di tutte le omeomerie possibili. Questo concetto espresso da Anassagora è fondamentale, verrà sistematicamente ripreso ed elaborato nella storia del pensiero umano, no? Ancora oggi che si cerca di rompere le particelle, no? L'idea dell'omeomeria poi è diventata qualcosa di concreto. Platone è molto interessato a questi ragionamenti come scienziato, no? Di Anassagora. Il poeta filosofo latino Tito Lucrezio Caro, 98-55 circa l'anticristo, nel suo famoso poema De Rerum Natura, la natura, scrive: ogni cosa, in ogni cosa si nascondono tutte le sostanze, e di queste appaiono solo quelle più numerose o quelle più in vista perché piazzate in prima fila. E allora un tavolo di legno, un oggetto, ha al suo interno un po' di tutto, anche il fuoco, il fumo, la cenere e così via. Se a noi esso appare fatto soltanto di legno, è perché le omeomerie del legno si trovano in maggior abbondanza. Per dimostrare queste asserzioni, Anassagora scrive che il cibo mangiato dagli animali si trasforma in carne, ossa, capelli, vene, nervi, unghie, ali, persino corna, dice, e dal momento che un capello non può nascere da un non capello, cioè è necessario che nel cibo ci siano già le omeomerie dei capelli, no? Cioè, quindi il pensiero di Anassagora di Clasomene, vedete, ha una dirittura scientifica. È chiaro che lui, le sue ricerche, che strumenti aveva, però evidentemente la sua intuizione era a largo raggio. No, lui, qual è l'affermazione fondamentale? L'affermazione fondamentale che lui fa è pantos pani, tutto in tutto. Ecco, quello è il principio di tutte le cose, il concetto, cioè il ragionamento del tutto in tutto, pantos pani, porta Anassagora ad affermare che ogni cosa possiede non solo le sue caratteristiche principali, ma anche quelle contrarie. Il latte, ad esempio, ci appare bianco, ma al suo interno deve essere anche un po' nero, perché si legge in un frammento molto ridotto, leukos gala, gala è il latte, le galatine le avete mangiate, le caramelle di latte, kai melas, cioè il latte bianco, poi mancano le parole, e nero, questo probabilmente vuol dire, cioè sui contrari Anassagora ribalta le teorie di Empedocle. Il simile non è alla ricerca del simile, bensì del contrario, dice Anassagora. Poi gli opposti si attraggono, quindi, cioè gli opposti devono la loro esistenza al nemico, tra virgolette, e scrive Anassagora, ognuno di noi avverte il freddo, per quanto più caldo è il suo corpo. Un rumore può essere giudicato tenue se udito nel frastuono dell'agorà, della piazza, ma può diventare insopportabile se udito nel cuore della notte quando resta silenzio. Cioè, per capire il pensiero di Anassagora è necessario rendersi conto di che cosa lui intenda per nous, l'intelletto. Guardate, è necessario comprendere che il nous non ha niente a che vedere con il concetto della divinità, e questo dava molta noia allora, ecco la legge sulla blasfemia. Ed ecco i continui attacchi, le periodiche accuse di impietà, la condanna che vengono rivolte ad Anassagora. Sono attacchi strumentali, perché bisogna riflettere sul fatto che Anassagora non è religioso, rifiuta i recinti sacrali dei culti superstiziosi, però è un mistico, cioè un contemplativo, cioè non guarda al tempio con tutti i suoi apparati dogmatici, ma guarda al cielo, dove la ragione può misurarsi con i suoi limiti e quindi imbastire anche una riflessione sulla fede e dare inizio alla teologia. Cioè Anassagora e con lui tutti i filosofi fisici sono dei mistici, dei contemplativi, sono persone di fede, cioè consci dei limiti della ragione, proprio perché sono laici, proprio perché non sono religiosi, nel concetto del religare. Cioè, oggi questo discorso, senza distinguere la religione dalla fede, può sembrare paradossale, ma i padri della Chiesa, lo studieremo a suo tempo, cominceranno il loro itinerario intellettuale proprio di qui, da studiare questi testi, dal deserto, dove c'è solo il cielo con cui confrontarsi. Quindi procedono sulla scia della cultura orfica, il cristianesimo procede sulla scia della cultura orfica, e questo affresco non vuol dire questo. Per capire il pensiero di Anassagora è necessario rendersi conto di che cosa lui intenda per nous. L'intelletto, nous, è presente solo, dice, nelle cose animate, e adesso viene attribuito l'ordinamento dell'universo, così come ci appare, ma non è l'artefice della creazione delle sostanze primordiali. L'intelletto non è il creatore, è un ordinatore che sta dentro di noi, poi siamo noi che creiamo. Si chiama intelletto perché, a differenza del caso, sa quello che fa, scrive Anassagora. L'intelletto, nous, non è per Anassagora quindi un ente creatore, ma solo una sostanza materiale, anche se con caratteristiche particolarmente raffinate, no? Quindi che introduce il tema dello spirito, l'intelletto come attività spirituale, quali la purezza, la rarefazione e via dicendo. Ma leggiamo questo frammento, il frammento 12, famoso frammento 12: tutte le altre cose partecipano di tutto, l'intelletto, nous, invece è infinito e autonomo e non si mescola a nulla, ma è solo e chiuso in se stesso, è la più sottile, la più pura delle cose, ha perfetta conoscenza di tutto e il supremo dominio su tutto, e per quante cose abbiano esistenza, grandi o piccole che siano, su tutte ha potere l'intelletto. Tale e tanto è questo potere che fu l'intelletto ad avviare il processo iniziale, ha fatto cominciare il rivolgimento più piccolo, poi la rivoluzione è diventata più grande, diventerà sempre più grande. Tutte le cose che si mescolano, si separano e si dividono, la mente le ha conosciute, e qualunque cosa doveva essere o è stata in passato e ora non è più, e ciò che ora esiste e qualsiasi cosa esisterà un giorno, tutto l'intelletto ha ordinato. Anassagora considera l'intelletto, il nous, come un principio vitale interno al cosmo fisico, separato dalle cose e insieme presente in ciascuna di esse, così come l'anima in un corpo. Quindi qui nel Rinascimento è chiaro che questo pensiero ha un grande successo, e così c'è chi ha definito l'intelletto, il nous anassagoreo, come un grande purificatore della materia. E ci siamo domandati più volte come purificarsi oggi in una società contaminata in molti dei suoi aspetti. Beh, sembra detta di molti che non ci sia nulla di più decontaminante, ce lo suggerisce la storia del pensiero umano, che lo studium inteso come cura dell'anima. Naturalmente lo studio, studium et cura, sono sinonimi, non può esplicitarsi senza l'intelletto, senza il nous, e quindi di conseguenza ecco che possiamo definire l'intelletto come un purificatore, e lo studio, studium et cura, come strumento di purificazione. Il concetto della purificazione quindi lo troviamo espresso in moltissime opere, eh? Pensate alla commedia di Dante, per esempio, abbiamo già visto che c'è anche Empedocle che ha in mano le sue purificazioni, ora a proposito di purificazione, per concludere, come già abbiamo fatto la scorsa settimana, leggiamo un frammento tratto da un romanzo che incontreremo ancora strada facendo, di una, un romanzo di una scrittrice che ha ricevuto nel 1926 il premio Nobel per la letteratura. Questa sera abbiamo evocato la morte di Anassagora, quella di Socrate, e allora non possiamo non evocare anche la morte altrettanto ricca di pathos di Efis, che è il grande protagonista di questo romanzo, e che contiene molti aspetti che hanno questi personaggi, o perlomeno Grazia Deledda è molto brava a costruire questo personaggio con gli aspetti che hanno i personaggi che noi abbiamo incontrato, che stiamo incontrando. E questo romanzo si intitola Cane al vento, che è stato scritto nel 1913. Efis ricominciò a provare fastidio, aprì un momento gli occhi, li richiuse, gravi già dal sonno della morte, e le parole di Giacinto si confondevano di là dal muricciolo col fruscio delle canne, col ronzio del vento che passa. Eppure ad un tratto parve sollevarsi e rivivere. Aveva veduto Don Predu guardare Noemi con un gesto di contrarietà, perché le nozze erano fissate per l'indomani, e se gli moriva portava il malaugurio agli sposi. o li costringeva a rimandare a un altro giorno la cerimonia nuziale. Allora, in fondo alle tenebre che già lo avvolgevano, brillò come una lampada lontana la volontà di combattere la morte. Si scoprì il viso e parlò: «Donna Esther, sto meglio, mi dia da bere». Accorsero tutte e due le padrone e Noemi stessa si sollevò la testa e gli diede da bere. «Bravo Efis, così va bene. Sai cosa succede oggi?» Egli accennò di sì, bevendo. «Sei contento, vero Efis? Quanto ci hai pensato questo giorno? Ti farà un sogno?» Egli accennava di sì, di sì. Tutto era stato, tutto era un sogno. Poi lo lasciarono solo perché Noemi doveva vestirsi. Ed egli sollevò la testa e si guardò intorno, ma come di nascosto, continuando a far cenni di approvazione. Tutto andava bene. La festa nuziale si svolgeva in casa dello sposo e qui nulla turbava l'antica pace. Per un'attenzione di Noemi verso il malato, neppure la cucina era stata ripulita, come si usa per le nozze. La casa e il cortile erano silenziosi. Il gatto stava immobile sulla panca, nero, con gli occhi verdi, come l'idolo della solitudine. E questo è il gatto di prima. Nel silenzio si udiva il legno corroso del balcone scricchiolare e, sollevando un poco di più la testa, Efis rivide un'ultima volta il muro rovinato e l'erba e i fiori d'ossa dell'antico cimitero. Ma d'improvviso una figura apparve sulla porta, alta, sottile, vestita d'uno stretto abito granato a fiori neri. Aveva una ghirlanda di rose sul capo e qua e là sul viso, sulla persona, sui piedi, qualche cosa che scintillava, gli occhi, i gioielli, le scarpette. Egli spalancò gli occhi e riconobbe Noemi, ma dietro di lei, accomodandole le rose del cappello e le pieghe del vestito, donna Esther, con le ali nere dello scialle rigettate sugli omeri, gli parve l'ombra della sposa. «Sto bene, vero?» domandò Noemi, ritta davanti a lui, accomodandosi i risvolti delle maniche. «Non ti pare stretto questo vestito? Si usa così, guarda com'è bello. Questo è il regalo di Predu». Si chinò nonostante il vestito stretto e gli fece vedere il rosario di madreperla con una grande croce d'oro. «Vedi che regalo esiste?» Ed era pallida nel suo vestito granato, con gli occhi cattivi pieni di lacrime, ma Efis non ne provò dolore. «Siamo nati per soffrire come lui. Bisogna piangere e tacere», disse con un soffio. E questo fu il suo augurio. Da quel momento non parlò più. Gli pareva di tenersi aggrappato all'orlo del panno per non cadere di là e di vedere dall'alto del muricciolo lo spettacolo del mondo. Ed ecco Don Predu e i parenti arrivano per portare via la sposa. Entrano, si dispongono intorno nella cucina come le figure di un sogno, confusamente, ma con rilievi strani di particolari. E tutti sono seri, come venuti a prendere lui, morto, non la padrona sposa. E camminano piano per non dargli noia. Donna Esther, con lo scialle sciolto un po' svoltato sulle spalle, dispone il corteo, prima i bambini con i ceri alti in mano, poi la sposa con la parente, poi lo sposo con i parenti, in coda i pochi invitati, in milese, in ultimo pareva ridersi di tutti silenziosamente. «Adesso mi lasciano solo», pensa Efis con un poco di amarezza, «solo, e sono io che ho fatto tutto». Sulla porta Noemi si volse a fargli un cenno di addio con la croce d'oro. Addio. Ed egli, come già per Giacinto, ebbe l'impressione che fosse lei a morire. Uscivano tutti, se ne andavano. Donna Esther si curvò su lui, parve coprirlo con le sue ali nere. «Tolto presto io, appena li avrò accompagnati, bisogna che vada. Sta quieto, fermo, fermo». Sì, egli stava fermo al suo posto, fermo e solo. Udiva la fisarmonica che Duan Antoni suonava in onore degli sposi ed egli ricominciò a ricordare tante cose: il rumore del molino su a Nuoro, le nuvole sopra Monte Gonare, il fruscio delle canne sul Ciglione. Efis, rammenti, com'era diventata grande la cucina, scura e tiepida, coi muri lontani, con sfondi misteriosi come una tanca di notte. L'usignolo cantava, il cieco raccontava la storia del palazzo d'oro del re Salomone. Tutto era d'oro, come nel mondo della verità, tutto era puro, lucente, melagrane d'oro, vasi d'oro, stuoie d'oro. Ed egli vedeva la casa di Don Predu, con i melograni carichi di frutta, i palmizi, le stuoie coperte di grappoli d'uva, di zucche d'oro. Noemi starà bene, la mangerà bene, ingrasserà, darà i denari a Donna Esther per accomodare qui il balcone, starà bene, sarà come la regina Saba, ma anche lei, la regina Saba, non era contenta. Anche Noemi si stancherà della sua croce d'oro e vorrà andare lontano, come Lia, come la regina Saba, come tutti. Ma questo non gli destava più meraviglia, andare lontano, bisognava andare lontano nelle altre terre dove ci sono cose più grandi delle nostre, ed egli andava. Gli parve di addormentarsi, ma d'improvviso sussultò, ebbe come l'impressione di precipitare dal muricciolo, era caduto di là, nella valle della morte. Donna Esther lo trovò così, quieto, immobile sotto il panno, fermo. Lo scosse, lo chiamò, e accorgendosi che era morto, che lo avevano lasciato morire solo, si mise a piangere forte, con un gemito rauco che la spaventò. In attesa che le ore passassero, rimosse il cadavere, secco e leggero come quello d'un bambino, lo lavò, lo rivestì, parlandogli sottovoce, fra una preghiera e l'altra, per raccontargli come si era svolta la cerimonia nuziale, come Noemi piangeva entrando nella sua ricca nuova dimora, piangeva, tanto era felice, si intende, come la casa era piena di regali, come la gente buttava grano e fiori fin dentro il cortile degli sposi per augurar loro buona fortuna, come tutti insomma erano contenti. E tu hai fatto questo, di andartene così, di nascosto, senza dir nulla, come l'altra volta, Efes. Questo non lo dovevi fare, oggi, proprio oggi. Egli pareva ascoltasse, con gli occhi vitrei socchiusi, tranquillo, ma deciso a non rispondere, da buon servo rispettoso. Donna Esther, ricordandosi che gli piacevano i fiori, spiccò un geranio dal fosso e glielo mise tra le dita del crocifisso. In ultimo ricoprì il cadavere con un tappeto di seta verde che avevano tirato fuori per le nozze, ma il tappeto era corto e i piedi rimasero scoperti, rivolti come d'uso alla porta, e pareva che il servo dormisse un'ultima volta nella nobile casa, riposandosi prima di intraprendere il viaggio verso l'eternità. Cane al vento, quante persone lo hanno letto, conosciuto nel mondo, eppure ci sarebbe bisogno di una purificazione generale che qui passa attraverso la figura di Edith, il grande protagonista di questo libro, di cui parleremo ancora perché non abbiamo ancora detto niente di questo romanzo. E mentre Edith, in una narrazione ricca di pathos, sta per intraprendere un viaggio verso l'eternità, noi, molto più modestamente, nello spazio della scuola di Atene, dobbiamo trasferirci dal quadro che raffigura il gruppo dei sofisti a quello in cui dobbiamo incontrare la figura di Socrate. Quindi il nostro viaggio verso la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele continua, in modo che tutte le cittadine e i cittadini, mediante un percorso di studio, possano coltivare ciò che hanno di più prezioso, e che questa sera questo personaggio, che rappresenta Anassagora di Clasomene, ci ha indicato: il ben dello intelletto. La scuola è qui per favorire questa coltura, la coltura del ben dello intelletto. Buonanotte. A correggere.